per essere qui con noi stamattina. Manuel Parlato, ciao Manuel, buona domenica.
Ciao, buona domenica.
Ciao Manuel, insomma, ci spiace aprire ancora una volta le nostre argomentazioni con quello che sembra essere l'ennesimo scandalo del calcio italiano. Insomma, qual è il tuo pensiero nei confronti di questo che potrebbe essere un nuovo terremoto per il calcio italiano?
Ma guarda, c'è poco da dire. La cosa che francamente non mi torna, guardando, leggendo un po' i capi di imputazione, sì. E innanzitutto, vabbè, la cosa chiara è da chiarire è il fatto che Rocchi era presente a Lissone, sì, durante Udinese Parma, e soprattutto se abbia agito in quella maniera lì, perché il video fa capire che ha interferito, c'è un'interferenza illegittima da parte di Rocchi, che poi sarà chiarito. Questo è un aspetto assolutamente principale, secondo me, per il quale il capo degli arbitri si è messo da parte, si è fatto da parte. Poi bisognerà chiarire queste presunte riunioni a San Siro, che era presente. La cosa che non mi fa... che diciamo che mi lascia un po' perplesso è il fatto che ci sia un corrotto, ma non ci sia, si è indagato un corrotto, ma non si è indagato un corrottore. Questa secondo me è la domanda che ci dovremmo porre un po' tutti, per quanto riguarda, leggendo un po' quelli che possono essere i capi di imputazione.
Sì, cercare di capire un po' chi è l'interlocutore, sì, di Rocchi.
Però che sì, poi è chiaro che nel campionato scorso, capire se ci sono realmente stati questi arbitri favorevoli all'Inter, questi sono gli aspetti da chiarire. Sì. Poi che ci sia sta dietro un sistema marcio, dove c'era Mirma, dove c'era un malfunzionamento, dove c'era una sudditanza psicologica nei confronti del VAR da parte degli arbitri, questo lo pensavamo un po' tutti, lo vedevamo in ogni partita, ma che potesse riguardare il Napoli o qualche altra squadra, ed era un sistema che non funzionava, e questo ce ne eravamo accorti tutti. E poi capiremo che cosa succederà, ed è chiaro che potrebbe succedere un terremoto, potrebbero aprirsi degli scenari importanti, magari per riscrivere eventualmente classifiche, sì, per punire i responsabili. Questo non lo sappiamo, secondo me siamo all'inizio di questa tragedia, di questo scandalo, ennesimo scandalo che colpisce il calcio italiano, come dicevi tu, già falcidiato da una milma assoluta, dalla non partecipazione al mondiale, sì. Ma questa secondo me è veramente la punta dell'iceberg, e secondo me la punta dell'iceberg rispetto a quello che è stato il malfunzionamento VAR arbitri l'abbiamo visto quest'anno a Bergamo nel corso di Atalanta-Napoli, l'abbiamo anche denunciato, lo abbiamo detto a chiare linee, che poi il Napoli sia stato penalizzato più o meno rispetto ad altre squadre, questo poi lo scopriremo solo vivendo, ma il problema è che c'è un malfunzionamento del quale forse il primo a denunciare in assoluto è stato proprio Antonio Conte,
sì, retropensieri, sì,
in tempi non sospetti,
sì. Manuel, buongiorno,
l'aveva detto anche dopo quel famoso Napoli-Inter, sì. Secondo me, parlando di questo campionato, il Napoli chirurgicamente è stato danneggiato in Napoli-Verona e Napoli-Parma, e chirurgicamente è andato a giocare lo scontro diretto a Milano con uno svantaggio considerevole, mi pare erano 5 punti, però quello riguarda questo campionato di cui stiamo parlando, è il campionato scorso, quindi vedremo che cosa succederà. Fatto sta che comunque siamo di fronte all'ennesimo scandalo che fa perdere definitivamente, secondo me, la credibilità del calcio italiano agli occhi del mondo.
Manuel, buongiorno, buona domenica. Ti volevo chiedere, possibile anche una pressione politica su questa dinamica? Perché dopo la rivoluzione in FIGC probabilmente l'intenzione è quella di andare a commissariare anche l'AIA. Credi ci sia anche questa possibilità? Chiaramente Rocchi si è autosospeso, così come Gervasoni, per dovere di cronaca, però evidentemente il calcio italiano ha bisogno di una rivoluzione anche per quanto riguarda non solo le regole, ma anche proprio le persone all'interno di questi vertici arbitrali del mondo del calcio.
Sì, ma lo dicevamo anche dopo Calciopoli. Diciamo dopo Calciopoli, se il problema è che se alla fine dopo Calciopoli pensavamo che fosse cambiato, fosse migliorato, invece no, sono stati cambiati gli uomini, ma non è stato cambiato il sistema, anzi è peggiorato secondo me. Il problema non è cambiare gli uomini, il problema è cambiare il sistema, cambiare il funzionamento, cambiare questo modo di fare. Il problema è il modo di fare, il modo di gestire, il modo di comandare, e questa è la verità. Non è che cambi gli uomini e allora vuol dire che le cose vanno bene. Pensavamo così che dopo Calciopoli, e invece vent'anni dopo siamo nuovamente punte da capo, quindi anzi forse ancora peggio.
Sì, sì,
perché sono due cose diverse, Calciopoli, sì, e questa inchiesta di cui stiamo parlando. Sono protagonisti diversi, sono dinamiche diverse, però secondo me è ancora peggio rispetto a quello che avevamo raccontato per Calciopoli, se dovessero essere confermate, sì, le indagini da parte della magistratura. Il problema è poi un altro, è che la magistratura sportiva, la giustizia sportiva, sapevamo già che faceva acqua da tutte le parti, e lo abbiamo avuto come prova rispetto al fatto che è stato archiviato il tutto da parte di Chinè.
Sì, molto rapidamente.
E questa è, che secondo me, è un altro argomento di discussione sul fatto che bisogna, come dire, non cambiare, non solo cambiare gli uomini, ma cambiare il sistema, cambiare il modo di quelli che possono essere i procedimenti. Se adesso cambiamo gli uomini e magari sarà commissariata la FIGC, sarà commissariata l'AIA, non lo so, alla fine se cambi gli uomini ma non cambi il sistema non cambiamo nulla, andiamo avanti e tra 10 anni, 5 anni, 2 anni, 1 anno sarà sempre,
siamo
sempre punte da capo.
Sì, sì, assolutamente, assolutamente d'accordo con te, Manuel. Io poi vorrei farti un'ultima domanda e un passaggio su quella che è stata la partita di venerdì, che ha visto il Napoli battere la Cremonese 4-0, che Napoli è stato, e insomma finalmente è arrivata una prestazione anche convincente degli azzurri.
Sì, assolutamente, era difficile, come dire, non era scontato che il Napoli dopo la batosta con la Lazio dovesse a tutti i costi vincere e brillare così come ha fatto contro la Cremonese. Sì. Invece il Napoli ha dato dimostrazione, ma anche secondo me la dimostrazione di riuscire a trovare un equilibrio con i quattro che francamente non hanno funzionato, ma non perché non siano qualitativamente bravi, ma perché tutti e quattro magari non riuscivano a dare quell'equilibrio che in questo momento alla squadra è stato dato con De Bruyne, che è stato messo nelle condizioni di fare quello che sa fare di più, a McTominay lo stesso, ad Alisson Santos magari l'opportunità di spaccare la partita così come ha fatto prima e non dopo. E poi secondo me il ritorno di Rachmani è un ritorno fondamentale, sì, per quanto riguarda proprio la gestione del possesso palla, della costruzione dal basso, un giocatore che è sempre stato indispensabile, che permette anche ai compagni di reparto di stare più tranquilli, è forse l'unico che sa giocare il pallone, quindi il Napoli ha ritrovato un suo leader in difesa, e ricordiamo che Rachmani ha avuto 4 infortuni.
Sì.
Quindi stiamo parlando di quello che è mancato di più in questa stagione al Napoli. Per me è un giocatore indispensabile nell'economia del gioco del Napoli, come raccordo, come anello di congiunzione tra difesa e centrocampo, per tante ragioni, anche come leader carismatico in mezzo al campo. Tra l'altro stava segnando anche il gol. Quindi
sì, peccato la traversa.
È stato un ritorno sicuramente importante, importantissimo.
Anche perché il rientro di Rachmani dal primo minuto consente a Buongiorno di scalare con il braccetto a sinistra, forse posizione a lui più congeniale, perché è un giocatore capace di rompere la linea, di essere aggressivo sul portatore di palla avversario. Da centrale contro Noslin ha faticato davvero molto, ma anche a Parma in occasione del gol, dove chiaramente la maggiore responsabilità è di Juan Jesus, però lui evidentemente, l'ex Torino, da centrale soffre, e invece con Rachmani la difesa migliora per quanto riguarda la fase di non possesso, ma un aiuto, come dicevi tu, sono d'accordo, anche nella costruzione dal basso.
Sì, sì, assolutamente. Buongiorno, nei panni di Rachmani fa un po' fatica la costruzione, con tutto il rispetto, perché è un giocatore diverso per qualità, è più un marcatore, quindi ci fa più fatica. Quindi da questo punto di vista Rachmani, secondo me, è riuscito a dare anche quella tranquillità necessaria ai compagni di reparto di fare, ecco, quello che sanno più fare meglio, e secondo me tutta la squadra è riuscita a esprimersi meglio. Con Anguissa che diventa un caso, perché Anguissa è l'unico che non si è mai scaldato durante il match e è rimasto in panchina. Molto probabilmente, non so se avesse qualche problema, ma non credo. Credo che sia stata una scelta tecnica, forse mal digerita dal giocatore che non si è mai scaldato durante tutto il match. Quindi questo lo dobbiamo assolutamente menzionare.
Manuel, io ti ringrazio per essere stato con noi. Ti auguro una buona domenica e a presto, grazie. Allora, Ciro, si parlava di Rachmani, una notizia che Rachmani praticamente ha firmato il rinnovo del contratto fino al